www.redigio.it e la storia continua. La battaglia di Legnano continua dalla puntata precedente. Prescindendo dalle fantasie cavalleresche volte a celebrare la gloria del guerriero e dell'amore per la libertà dei comuni lombardi, proposti da Don Vitaliano Rossi, restano almeno due punti fermi nella narrazione della battaglia di Legnano, del contemporaneo Romualdo Guarna. Il ruolo decisivo della fantasia e il silenzio su Alberto da Giussano e sulla Compagnia della Morte. Creduto morto, Federico I raggiunge dopo tre giorni Pavia, trambasciato e lacero. Sarebbe stata l'occasione propizia per portare subito tutte le forze della Lega sotto quella città, ultimo baluardo imperiale, e addettare colà al vinto e a sua volta i patti della resa. Ma l'energia, il buon esempio, la concordia mancarono e, ritornate a essere indietro in città, l'imperatore respirò. La delusione di Don Vitaliano Rossi comunque si stempera di fronte all'entusiastica accoglienza riservata dai milanesi ai vincitori di Legnano e alla concordia mostrata dai comuni della Lega Lombarda davanti all'ingente bottino. La cassa militare, lo scudo, il vessillo, la croce, la lancia dello stesso imperatore, quantità ingente d'argento e di oro, salmerie senza fine, poi migliaia di prigionieri, che si mandarono subito a Milano, tra cui il duca Bertoldo, un nipote dell'imperatore, un fratello dell'arcicancelliere Rainaldo e quasi tutti i comaschi scampati a stento dall'eccidio. Questa volta le ricchezze non suscitarono discordie e rivalità. Nel dare l'annuncio della vittoria al Papa e agli alleati, Milano assicura che tutte quelle ricchissime spoglie si sarebbero poi divise fra le città sorelle e il Sommo Pontefice, ricevendo da Papa Alessandro III la promessa di non separare mai la sua causa da quella dei Lombardi. Un clima idilliaco che Don Vitaliano Rossi ripropone nelle sue trattative di pace svoltesi a Ferrara, fino a farne un'esaltazione dell'ideale neoguelfo che, se rispecchia le sue passioni politiche, non trova però piena aderenza negli eventi storici. Rivolgendosi agli alleati della Lega Lombarda, Papa Alessandro III pronuncia parole di elogio per la reciproca fedeltà. Senza di voi muro inespugnabile per la casa di Gerusalemme, di voi che così valorosamente combatteste per lo Stato della Chiesa e per la libertà dell'Italia, non volemmo trattare. Soci nella tribolazione, dovete anche esserlo nel gaudio. I legati lombardi rispondono con un discorso che è un inno alla concordia tra i comuni e la Chiesa. Per l'onore e la libertà d'Italia, per la dignità della Romana Chiesa, noi tutti accettammo spese, fatiche, angustie, pericoli di morte. Volemmo una guerra con tutti i suoi orrori anziché una pace con la divisione della Chiesa. Però, se ora fia salvo l'onore d'Italia e si rispetta con la nostra libertà, ereditata dai nostri avi per giusto diritto, senza cui è più glorioso di morire che vivere vilmente, noi siamo pronti alla riconciliazione. E i negoziati proseguono nello stesso anno a Venezia, per concludersi nel 1183 con la pace di Costanza, di cui Don Vitaliano Rossi ricorda soltanto che l'imperatore dovette riconoscere i comuni, i consoli, la lega, le regalie, le consuetudini lombardi. Nel suo volume su Alberto da Giussano termina con questa affermazione che sembra una vittoria incondizionata dalla Lega, della concordia tra i suoi aderenti e dalla loro alleanza con la Chiesa di Roma. Tuttavia la sua ricostruzione storica non menziona il giuramento di fedeltà all'impero e l'impegno di accettare da sovrano l'investitura per i loro retori cittadini, promessi dai comuni a Federico I, come pure la pace separata, beh, faticosa ma positiva, stipulata al Barbarossa con Papa Alessandro III, che poneva fine allo scisma. E il rapporto privilegiato instaurato dall'imperatore negli anni seguenti proprio con Milano e nel 1185 in occasione delle nozze tra Enrico VI di Hohenstaufen e Costanza d'Altavilla, e gli riserva entusiastiche accoglienze e la fedeltà di Milano agli Asburgo, sia spagnoli che austriaci, che a partire dal 300 si sarebbe trasformata prima nel baluardo del ghibellinismo italiano, poi nella città più fedelmente imperiale d'Italia. Precisazioni che mal si addicevano al clima delle celebrazioni per il settimo centenario della Battaglia di Legnano, dove l'interpretazione patriottica tendeva ad avere sopravvento nella storia, per proporre alle giovani generazioni italiane miti ed eroi in grado di educarle all'amore della libertà, della patria e della religione. Al termine della fatica di Don Vitaliano Rossi, restano comunque insoluti i quesiti fondamentali relativi alla storicità di Alberto a Giussano, della Compagnia della Morte e del loro ruolo nella Battaglia di Legnano. Appartengono alla storia o alla leggenda? Le fonti sincrone e la fragilità della testimonianza di frate Galvano Fiamma farebbero propendere per la seconda ipotesi. Tuttavia, di fronte a questo dilemma, riteniamo che l'atteggiamento più saggio e lungimirante da tenere sia quello suggerito da Don Rinaldo Beretta. Se il nostro intelletto si inchinerà alla storia, il nostro sentimento amerà vivere la leggenda, che in certo qual modo è la poesia della storia. www.redigio.it E la storia continua.